This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Italian, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'italien, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de italiano, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Testo A. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai una presentazione di Emilia sulle soluzioni personali al cambiamento climatico.
Spesso si pensa che noi, nel nostro piccolo, non possiamo fare nulla contro il cambiamento climatico, ma non è così. Dobbiamo reagire. Siamo sia parte del problema che parte della sua soluzione. Oggi vi vorrei dire quali sono le 5 cose che io sto cercando di fare per combattere il problema. Primo, ho cambiato il modo di spostarmi. Uso mezzi di trasporto pubblico e bicicletta o vado a piedi. Quando assolutamente mi serve la macchina, cerco di condividere. Se devo andare a fare la spesa e anche una mia amica deve andare a fare la spesa, ci andiamo insieme e condividiamo la stessa macchina. Il secondo cambiamento è stato riciclare il più possibile. I rifiuti biodegradabili mandati nelle discariche producono il 3% delle emissioni di gas serra, quindi facciamola differenziata nel modo corretto. E se abbiamo un giardino, facciamo il compostaggio. Il terzo punto è: cerchiamo di produrre meno rifiuti possibile. Quasi tutto quello che compriamo fa inquinamento, o nella fase di produzione, o di distribuzione, o di smaltimento. Quindi cerchiamo di usare il più possibile i contenitori riutilizzabili. Non solo eviteremo di comprarne di nuovi e quindi di utilizzare nuova energia per produrre nuovi contenitori, ma eviteremo di mandarli nelle discariche e creare emissioni. Il quarto cambiamento è passare all'energia pulita. Sono passata ad un fornitore che produce più energia pulita, sostenibile e rinnovabile. Il quinto cambiamento è: mangiamo meno carne. Non dico di diventare vegani, anche chi mangia carne può evitare di mangiarla tutti i giorni. Mangiamo meno carne e cerchiamo di non mangiare carne prodotta in maniera intensiva. Andiamo magari a cercare fattorie più piccole. Compriamo prodotti freschi e evitiamo i cibi surgelati, così evitiamo pure la plastica.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Spesso si pensa che noi, nel nostro piccolo, non possiamo fare nulla contro il cambiamento climatico, ma non è così. Dobbiamo reagire. Siamo sia parte del problema che parte della sua soluzione. Oggi vi vorrei dire quali sono le 5 cose che io sto cercando di fare per combattere il problema. Primo, ho cambiato il modo di spostarmi. Uso mezzi di trasporto pubblico e bicicletta o vado a piedi. Quando assolutamente mi serve la macchina, cerco di condividere. Se devo andare a fare la spesa e anche una mia amica deve andare a fare la spesa, ci andiamo insieme e condividiamo la stessa macchina. Il secondo cambiamento è stato riciclare il più possibile. I rifiuti biodegradabili mandati nelle discariche producono il 3% delle emissioni di gas serra. Quindi facciamola differenziata nel modo corretto. E se abbiamo un giardino, facciamo il compostaggio. Il terzo punto è: cerchiamo di produrre meno rifiuti possibile. Quasi tutto quello che compriamo fa inquinamento, o nella fase di produzione, o di distribuzione, o di smaltimento. Quindi cerchiamo di usare il più possibile i contenitori riutilizzabili. Non solo eviteremo di comprarne di nuovi e quindi di utilizzare nuova energia per produrre nuovi contenitori, ma eviteremo di mandarli nelle discariche e creare emissioni. Il quarto cambiamento è passare all'energia pulita. Sono passata ad un fornitore che produce più energia pulita, sostenibile e rinnovabile. Il quinto cambiamento è: mangiamo meno carne. Non dico di diventare vegani, anche chi mangia carne può evitare di mangiarla tutti i giorni. Mangiamo meno carne e cerchiamo di non mangiare carne prodotte in maniera intensiva. Andiamo magari a cercare fattorie più piccole. Compriamo prodotti freschi e evitiamo i cibi surgelati, così evitiamo pure la plastica.
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo B. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai un'intervista alla radio in cui due studenti parlano di un'iniziativa introdotta per limitare l'uso dei cellulari a scuola.
L'invenzione è questa: una tasca isolante in cui viene chiuso il telefonino e che può essere riaperta solo utilizzando una base magnetica custodita dall'insegnante. Inventata negli Stati Uniti, è stata importata in Italia dal Liceo San Filippo di Salerno, la prima scuola italiana senza cellulari. Il telefonino resta agli studenti, come richiesto dalla legge, ma non lo possono usare fino al termine delle lezioni, pause comprese. Per alcuni ragazzi è una tortura snervante. Altri sostengono che gli stanno togliendo un po' di libertà. Altri dicono che vale la pena provare. Dopo la pausa, sentiremo che cosa ne pensano Antonella e Claudio, studenti del Liceo San Filippo. Allora, come si sta a scuola senza cellulare?
Ma diciamo che inizialmente è un po' traumatico, poi piano piano ci si prende la mano. Però mi dà abbastanza fastidio, voglio dire, 10 minuti magari potrebbero lasciarceli per dare un'occhiata ai messaggi. Comunque è vero, se non si ha il telefonino, si ascoltano di più i professori.
Quando me l'hanno comunicato io non ero affatto contento. Ma bisogna cercare di conviverci, così ho imparato a non usare il telefono ogni minuto. Alla nostra età dovremmo avere la maturità di capire quando è il momento di essere attenti in classe e quando invece è il momento di guardare il telefono.
I vostri genitori sono a favore di questa iniziativa?
I miei no, non sono d'accordo. Vogliono sapere che possono contattarmi in qualsiasi momento se ce n'è bisogno.
I miei sono molto contenti perché dicono che è una possibilità per staccarci dal cellulare. Vorrebbero usare la tasca anche a casa.
Magari potremmo prenderla per i nostri genitori. Noi chiudiamo il cellulare nella tasca per 6 ore quando siamo a scuola. Adesso tocca a loro farlo quando siamo a casa.
Il vostro preside dice che questa iniziativa può anche combattere il cyberbullismo.
Sì, forse potrebbe essere una soluzione. È un problema di cui si parla tanto, anche al telegiornale. Vale la pena provare.
Io invece dico di no. Se uno vuole fare il bullo, lo fa comunque, con o senza il telefonino. E poi le vittime del cyberbullismo sono soprattutto vulnerabili quando sono a casa. Magari la sera tardi, quando non riescono a dormire. Togliere il telefonino a scuola non cambia niente.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
L'invenzione è questa. Una tasca isolante in cui viene chiuso il telefonino e che può essere riaperta solo utilizzando una base magnetica custodita dall'insegnante. Inventata negli Stati Uniti, è stata importata in Italia dal Liceo San Filippo di Salerno, la prima scuola italiana senza cellulari. Il telefonino resta agli studenti, come richiesto dalla legge, ma non lo possono usare fino al termine delle lezioni, pause comprese. Per alcuni ragazzi è una tortura snervante. Altri sostengono che gli stanno togliendo un po' di libertà. Altri dicono che vale la pena provare. Dopo la pausa, sentiremo che cosa ne pensano Antonella e Claudio, studenti del Liceo San Filippo. Allora, come si sta a scuola senza cellulare?
Ma diciamo che inizialmente è un po' traumatico, poi piano piano ci si prende la mano. Però mi dà abbastanza fastidio, voglio dire, 10 minuti magari potrebbero lasciarceli per dare un'occhiata ai messaggi. Comunque è vero, se non si ha il telefonino, si ascoltano di più i professori.
Quando me l'hanno comunicato io non ero affatto contento. Ma bisogna cercare di conviverci, così ho imparato a non usare il telefono ogni minuto. Alla nostra età dovremmo avere la maturità di capire quando è il momento di essere attenti in classe e quando invece è il momento di guardare il telefono.
I vostri genitori sono a favore di questa iniziativa?
I miei no, non sono d'accordo. Vogliono sapere che possono contattarmi in qualsiasi momento se ce n'è bisogno.
I miei sono molto contenti perché dicono che è una possibilità per staccarci dal cellulare. Vorrebbero usare la tasca anche a casa.
Magari potremmo prenderla per i nostri genitori. Noi chiudiamo il cellulare nella tasca per 6 ore quando siamo a scuola. Adesso tocca a loro farlo quando siamo a casa.
Il vostro preside dice che questa iniziativa può anche combattere il cyberbullismo.
Sì, forse potrebbe essere una soluzione. È un problema di cui si parla tanto, anche al telegiornale. Vale la pena provare.
Io invece dico di no. Se uno vuole fare il bullo, lo fa comunque, con o senza il telefonino. E poi le vittime del cyberbullismo sono soprattutto vulnerabili quando sono a casa. Magari la sera tardi, quando non riescono a dormire. Togliere il telefonino a scuola non cambia niente.
Ora avete 2 minuti per finire di rispondere alle domande. Testo C. Ora avete 4 minuti per leggere le domande.
Ascolterai la presentazione di una selezionatrice che è stata invitata a parlare nel vostro liceo per darvi consigli su come prepararvi per il colloquio di lavoro.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Valleri. Lavoro come selezionatrice e sono la fondatrice di una società di consulenza. Oggi vi dirò come affrontare un colloquio di lavoro. Innanzitutto, prima del colloquio, informatevi sull'azienda e sulla posizione per la quale vi siete candidati. Poi prendete carta e penna e scrivete cosa sapete fare rispetto a quella posizione, cosa non sapete fare e soprattutto cosa potreste apprendere velocemente. L'esperienza conta molto, però non è tutto. Il potenziale conta altrettanto. L'azienda non vi sceglie perché siete un prodotto fatto e finito, ma vi sceglie anche per quello che potreste diventare nel futuro. E il giorno del colloquio? Primo, attenzione al look. A seconda del contesto, potete vestirvi casual o elegante. Però evitate gli accessori vistosi e soprattutto togliete i piercing e nascondete i tatuaggi. Secondo, non arrivate all'ultimo momento. Diciamo che 15 minuti di anticipo sono graditi, perché dimostrano una certa attenzione rispetto all'impegno che volete prendere. Terzo, sorridete e siate cortesi con tutti, anche con chi lavora alla reception, e quando incontrate il selezionatore, stringetegli la mano. Durante il colloquio, state composti sulla sedia, non toccatevi i capelli, guardate negli occhi il vostro selezionatore e ascoltatelo attentamente. Se un candidato mi guarda negli occhi, significa che è una persona empatica che vuole stabilire un dialogo con me. In chiusura, fate una domanda sull'azienda, ma mi raccomando, non chiedete come è andato il colloquio e non chiedete dello stipendio o delle ferie. Le aziende vogliono delle persone che abbiano anzitutto la passione del lavoro. Parlerete di soldi in una fase successiva. Adesso vediamo insieme le domande più difficili. Per esempio, perché volete lavorare per loro? Questo valuta le vostre aspettative. Mettete in evidenza quello che vi piace di più dell'azienda. E poi, perché dovrebbero scegliere voi? Questa domanda valuta le vostre competenze specifiche. Qui dovete far capire al selezionatore cosa sapete fare meglio. Una terza domanda comune è descrivere i vostri punti di forza e le vostre aree di miglioramento. Questo valuta il vostro carattere. Per preparare una risposta, fatevi aiutare dai vostri amici e se emergono dei tratti negativi, raccontate come fate a combatterli. Per finire, le domande bizzarre. Per esempio, se doveste andare in un'isola deserta, cosa vi portereste? Queste domande valutano le vostre capacità logiche. Rispondete in maniera semplice e concisa. Abbiamo finito. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ora avete 2 minuti prima di ascoltare la registrazione per la seconda e ultima volta.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Valleri. Lavoro come selezionatrice e sono la fondatrice di una società di consulenza. Oggi vi dirò come affrontare un colloquio di lavoro. Innanzitutto, prima del colloquio, informatevi sull'azienda e sulla posizione per la quale vi siete candidati. Poi prendete carta e penna e scrivete cosa sapete fare rispetto a quella posizione, cosa non sapete fare e soprattutto cosa potreste apprendere velocemente. L'esperienza conta molto, però non è tutto. Il potenziale conta altrettanto. L'azienda non vi sceglie perché siete un prodotto fatto e finito, ma vi sceglie anche per quello che potreste diventare nel futuro. E il giorno del colloquio? Primo, attenzione al look. A seconda del contesto, potete vestirvi casual o elegante. Però evitate gli accessori vistosi e soprattutto togliete i piercing e nascondete i tatuaggi. Secondo, non arrivate all'ultimo momento. Diciamo che 15 minuti di anticipo sono graditi, perché dimostrano una certa attenzione rispetto all'impegno che volete prendere. Terzo, sorridete e siate cortesi con tutti, anche con chi lavora alla reception, e quando incontrate il selezionatore, stringetegli la mano. Durante il colloquio, state composti sulla sedia, non toccatevi i capelli, guardate negli occhi il vostro selezionatore e ascoltatelo attentamente. Se un candidato mi guarda negli occhi, significa che è una persona empatica che vuole stabilire un dialogo con me. In chiusura, fate una domanda sull'azienda, ma mi raccomando, non chiedete come è andato il colloquio e non chiedete dello stipendio o delle ferie. Le aziende vogliono delle persone che abbiano anzitutto la passione del lavoro. Parlerete di soldi in una fase successiva. Adesso vediamo insieme le domande più difficili. Per esempio, perché volete lavorare per loro? Questo valuta le vostre aspettative. Mettete in evidenza quello che vi piace di più dell'azienda. E poi, perché dovrebbero scegliere voi? Questa domanda valuta le vostre competenze specifiche. Qui dovete far capire al selezionatore cosa sapete fare meglio. Una terza domanda comune è descrivere i vostri punti di forza e le vostre aree di miglioramento. Questo valuta il vostro carattere. Per preparare una risposta, fatevi aiutare dai vostri amici e se emergono dei tratti negativi, raccontate come fate a combatterli. Per finire, le domande bizzarre. Per esempio, se doveste andare in un'isola deserta, cosa vi portereste? Queste domande valutano le vostre capacità logiche. Rispondete in maniera semplice e concisa. Abbiamo finito. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ora avete il resto del tempo per finire di rispondere alle domande.